Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Le nostre storie and other fairy tales. Un programma di idee, progetti e scelte di vita a cura di Tatiana Todorovic. Il mercoledì dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam. Buon ascolto.
Buonasera e benvenuti su Radio Da Italiana. Questa è la nuova puntata 5 giugno di Le nostre storie and other fairy tales. Io sono Tatiana Todorovic come sempre e la mia ospite di stasera è un architetto. E lei è Sabrina Vermier Sacchetti. Ciao Sabrina.
Ciao Tatiana.
Grazie per essere venuta. E Sabrina è un architetto e specializzata in restauro e ristrutturazioni. È un tipo di consulenza di cui tutti i proprietari di una casa prima o poi avranno bisogno. Così cercheremo di sapere il più possibile, ma prima di ciò noi iniziamo con un brano. E sempre scelto da Sabrina, e il brano è Per colpa di chi? Zucchero. Poi ci dirai perché l'hai scelto, no?
Edizione certo.
Straordinaria! Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi?
Non c'è più
Yes. Sabrina, tu ti sei laureata in Italia, ma poi la maggior parte della tua vita lavorativa, professionale, hai passato qui.
Sì.
Ad Amsterdam.
Com'è andata? Allora, io mi sono laureata in Italia, la Facoltà d'Architettura di Firenze, e ho sempre voluto fare l'architetto perché mio babbo è architetto, quindi da quando mi ricordo io ero affascinata dal suo lavoro, dal suo studio, andavo sempre a aiutarlo, eccetera. Quindi io ho sempre saputo che volevo fare l'architetto e così a 18 anni sono scappata a Firenze e mi sono laureata. È stato un periodo bellissimo e questa canzone Funky Gallo ricorda anche quel periodo, perché questa canzone mi faceva compagnia durante le nottate, perché chi ha fatto architettura lo sa.
Lo sa bene, sì.
Prima degli esami ci sono le nottate, nessuno sa perché, ma si finisce sempre all'ultimo momento a dover finire i ritocchi, i progetti, eccetera.
Perché all'epoca disegnavamo a mano.
Esatto, io ho fatto la tesi con l'AutoCAD, ma prima tutti gli esami ho dovuto passare a china, quindi tutti... Chi ha fatto architettura lo sa, si sbavava e si correggeva, si grattava, erano lunghissimi questi disegni.
Poi si facevano le copie.
Si facevano le copie e oltretutto si facevano gli esami di gruppo, quindi erano anche belle queste nottate, perché non è che eri da sola tristemente a disegnare, eravate 3-4, no? Quindi si mangiava, si beveva il caffè, il litro
di caffè.
Si sentiva
anche la radio,
E si sentiva la radio e si sentiva zucchero.
Sì,
perché
sì.
E quindi mi ricorda proprio quel bel periodo che sarà sempre nel mio cuore. E oltretutto Zucchero mi ha fatto compagnia anche qua, perché è venuto tante volte a fare dei concerti allo Zigodom ad Amsterdam e l'ho sempre seguito. E quindi ritornando alla mia laurea, mi sono laureata a Firenze e ho cominciato a lavorare là 3-4 anni, però erano proprio le prime esperienze. Poi sono venuta ad Amsterdam.
Non hai lavorato mai col padre alla fine?
Sì, sì, l'ho aiutato, però no, siccome i miei abitano a Massa Carrara, benché sia una bella città, però ho sempre trovato che fosse un po' piccola, un po' provinciale, quindi ho aiutato mio babbo, però abitando a Firenze andavo a volte a fare lavori con lui. Naturalmente durante l'università ho fatto esperienza con lui e a dire il vero, quando abbiamo fatto la tesi, io e i miei compagni di facoltà abbiamo fatto chiudere lo studio a mio babbo, perché abbiamo monopolizzato lo studio e lui, devo dire, ci ha anche aiutato a volte a schizzare, a copiare, a fare i plastici.
Sì, lì il lavoro non finisce più,
no,
più
esatto.
Ci siete più ce n'è, sì.
Quindi insomma ci ha aiutato anche parecchio e ha dovuto chiudere lo studio per un po', quindi insomma ho utilizzato anche tutte le possibilità, il suo computer naturalmente, perché cominciavo in quel periodo, io mi sono laureata nel 1996 e cominciava a venire fuori l'informatica, il computer eccetera e l'AutoCAD, e siamo stati i primi a fare la laurea di restauro all'Università di Firenze con l'AutoCAD e quindi usavo il computer di mio babbo all'epoca. Non me l'avevano ancora comprato, eccetera. E passato questo periodo qua, appunto ho lavorato a Firenze in alcuni studi anche abbastanza prestigiosi, lo studio Gurrieri, che era anche il rettore della facoltà a quei tempi, poi lo studio Tori, e a Firenze nello studio Tori ho fatto la prima conoscenza dell'arte olandese, perché dovevamo ristrutturare una casa di un pittore olandese che io non conoscevo. Devo ammetterlo, Carol Apple, allora io non sapevo chi fosse.
Famosissimo, sì.
E io e questo mio compagno di facoltà siamo andati a rilevare questa casa. Lui non c'era naturalmente, c'era la servitù, e era una casa bellissima. Dovevamo progettare una mega piscina nel giardino, eccetera.
Ma perché Carol Apple aveva
una casa in Toscana, nelle campagne di Firenze, come Sting del resto.
Sì.
Questo architetto Tori di Firenze era l'architetto di questi personaggi famosi. Purtroppo la casa di Sting non era un progetto di cui mi dovevo occupare io, quindi mi sono malata, ma la casa di Carol Apple sì. E mi ricordo che siamo andati lì e la servitù tutta contenta diceva: volete vedere quadri di questo Carol Apple? Sì, che ci ha fatto vedere questi quadri che erano grandissimi, quelli che aveva fatto lì a Firenze. E io però lì per lì non l'avevo apprezzati molto, mi ci è voluto un po' per capirli, perché è un'arte molto astratta, primitiva.
Sì.
Ora mi piace molto, però allora ero tutta immersa nel Rinascimento, nei Michelangelo, in queste, e quindi non la capivo. E dicevo: Madonna, come può essere famoso questo? Devo ammettere la mia ignoranza allora. Però appunto lì non avrei mai pensato che mi sarei trasferita in Olanda e che poi avrei vissuto di questa, di questa arte. E quindi dopo queste esperienze, però per puro caso, ho conosciuto un ragazzo olandese e ho deciso di trasferirmi in Olanda, anche per fare un'esperienza, anche perché lavorativamente Firenze non mi offriva proprio tantissimo, anche se è la città che rimarrà sempre nel cuore, però a livello lavorativo mi offriva un po' poco, e sono venuta in Olanda e lì ho scoperto tutto un nuovo mondo. Architettonicamente
lavorava bene all'epoca quando sei arrivata?
Io ho trovato subito lavoro, sono arrivata nel 2000 e dopo un mese ero già dipendente in uno studio, naturalmente non parlando olandese, dovevo parlare in inglese, non era a contatto con i clienti ancora, quindi diciamo che la mia funzione era un po' minore rispetto a quella che era a livello inferiore rispetto al livello che avevo in Italia in quel periodo, però ho cominciato subito a lavorare nei studi di architettura, a disegnare, a progettare eccetera. Ma allora gli studi erano grandissimi, eravamo 10 progettisti, 5 architetti capi, 20 disegnatori, erano delle dimensioni che ora sono cambiate anche in Olanda. E quindi mi sono trovata una dimensione veramente diversa e ho lavorato in Olanda prettamente in edilizia nuova allora. Edifici per uffici eccetera, e mi sono dovuta subito confrontare con una mentalità un pochino diversa, in quanto io a Firenze naturalmente non potevo mai prescindere dal contesto, lo studio del contesto dell'impatto ambientale era una cosa necessaria, e qui no.
Qui non vedevi nemmeno la location, andavi subito col progetto. Sì.
Esatto, io le prime volte mi confrontavo con l'architetto capo, dicevo sì, bisogna vedere un po' il contesto, andiamo a prendere un po', fare un po' di rilievi, poi diceva no, te pensa a un concetto, te devi portare avanti il concetto, l'idea è avere un concetto che funziona, che piace al cliente, che lasci un segno nell'ambiente, quindi vai tranquilla.
Farsi notare, certo.
Esatto, deve rimanere il segno del tuo passaggio, non deve essere una cosa che rimane ignota o che indifferente, no, deve essere proprio una cosa che colpisca, e quindi questa cosa è una cosa che veramente all'inizio è stata un po' difficile per me, devo dire la verità. E poi un'altra cosa è che qua c'era un grande studio, questa era una cosa bella, che prima di fare un progetto si facevano tanti tentativi, tanti studi, si perdeva secondo me tanto tempo, nel senso che in Italia il budget era sempre inferiore, quindi dovevamo finire un progetto in un tot di tempo. Invece qua si facevano plastici, schizzi, e poi ci confrontavamo, facevamo i workshop, facevamo questi, e quindi no, è stata proprio una dimensione diversa che all'inizio mi ha affascinato tanto. Poi naturalmente si vedrà dopo, ho scoperto anche delle cose naturalmente negative, perché però insomma all'inizio è una cosa che mi ha affascinato molto e mi è piaciuto fare l'esperienza.
Sì,
dell'Olanda.
Sì, andiamo un po' a sentire un secondo brano che tu hai scelto. Il secondo brano è Nina Simone, sì.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel.
Sabrina, perché questa canzone?
Allora, perché io sono innamorata del jazz e lo devo ringraziare a una mia ex collega che lavorava con me a Firenze, perché io non conoscevo questo genere di musica. Poi ho lavorato appunto con questa collega e lei portava sempre i CD del jazz, quindi naturalmente questa di Nino Simone è un classico, sì, che è una delle prime canzoni che mi ha fatto ascoltare, e devo dire che giorno dopo giorno mi ha introdotto proprio nel mondo del jazz. E ora ho l'abbonamento alla Beam House,
ecco,
e quindi quasi ogni venerdì e sabato, e a volte anche durante la settimana, vado a vedere concerti perché mi piace tantissimo.
Anche perché poi Beam House non è molto lontana.
No, infatti, io oltretutto abito a Amsterdam Est, quindi veramente posso andare in bici, ci metto veramente poco a arrivare.
Sì,
là, quindi.
Sì. E poi dopo questo periodo di, come dico, dipendenza, hai lavorato negli studi di architettura di Amsterdam, tu ti sei messa in proprio.
Sì. Nel 2010 più o meno, devo dire grazie alla crisi.
Grazie alla crisi.
Sì, perché è vero, per me è stata una cosa positiva. Io non penso avrei avuto il coraggio di fare un passo del genere, perché comunque incertezza, indecisione, poi quando uno c'ha lo stipendio fisso, un posto fisso, eccetera, vacanze, eccetera, weekend liberi, insomma, è un lusso notevole.
Sì, sì.
Però poi nella crisi, verso il 2009 è cominciata la crisi anche in Olanda, quindi gli studi hanno cominciato a licenziare. E quindi anch'io sono stata tra quelli che ha dovuto smettere. E potevo scegliere di andare dipendente in un altro studio oppure cominciare a fare la libera professione. E allora ho cominciato a fare la libera professione. Io l'ho evitata, devo dire, proprio perché mio babbo, fino a quel momento, perché mio babbo è libero professionista. Quindi vedevo che lui lavorava giorno e notte, durante le vacanze veniva chiamato. Quindi io all'inizio non ero proprio entusiasta di questa scelta. Però ho cominciato e devo dire, ora non tornerei più indietro. Sono contenta che sia capitata questa cosa, perché è vero che io sono sempre disponibile per i clienti, mi chiamano, però hai anche molta libertà. Per esempio d'estate io amo tornare in Italia, trovare i miei genitori, i miei amici, io riesco a stare qualche settimana in Italia lavorando da là, cosa che non potrei fare se fossi dipendente, o a Natale o quando ci sono delle vacanze o voglia semplicemente di andare un po' in Italia, riesco a organizzarmi meglio. Quindi insomma è una libertà che è impagabile anche.
Soprattutto.
Ho cominciato a fare la libera professionista e nelle ristrutturazioni, cioè ho cominciato a lavorare con privati, molto privati, e cioè molto più che privati che con le aziende, e la maggior parte dei privati mi hanno contattato, molti italiani, perché volevano avere un architetto che parlava la lingua italiana, che capiva la mentalità italiana e però parlasse anche olandese. Perché io in questi studi sono stata fortunata, perché ho potuto fare l'esperienza di seguire un processo, un progetto, quindi un processo progettuale dall'inizio alla fine, quindi sapevo come chiedere permessi in comune, come trovare un'impresa, fare trovare appunto tutte le la parte tecnica, seguire fare la direzione dei lavori, eccetera. E questo l'ho utilizzato con i miei clienti privati, che di solito hanno comprato una casa e o vogliono modificarla, quindi per esempio vogliono cambiare la distribuzione interna o vogliono ingrandirla. Quindi per esempio in Olanda c'è la possibilità di ampliare la casa nel giardino esterno senza nemmeno chiedere il permesso in comune, quindi molti vogliono fare questo ampliamento nella parte retro, oppure vogliono sopraelevarla. O come ho fatto anch'io a casa mia, comprano due case una vicino all'altra e le uniscono, quindi eliminare il muro portante in mezzo, comunque fare delle aperture. E un'altra richiesta che viene fatta molto spesso, soprattutto negli ultimi anni, è il miglioramento delle prestazioni energetiche. Quindi per esempio comprano delle case degli anni 30, delle case esistenti che hanno il vetro singolo, oppure che hanno delle caldaie molto vecchie o non sono isolate, e quindi bisogna procedere all'isolamento. La prima cosa da isolare è il tetto, in quanto l'aria calda va verso l'alto, quindi il tetto è la prima cosa che va isolata, e quindi la soffitta per avere una buona prestazione energetica. E le fondazioni, il piano terra, e poi naturalmente tutto l'involucro, quindi i muri, le finestre, cioè. Quindi queste sono più che altro le richieste che vengono fatte il 90% delle volte.
Ma secondo te, perché io mi immagino che molte persone nel valutare se comprarsi una casa nuova o una casa da ristrutturare si pongono il problema, i tempi si rispettano, i costi si rispettano, la tua esperienza cosa dice? Come ci si riesce a tenere fede a quello che viene promesso?
Allora, i costi di solito con 1000 euro al metro quadro ci si fa. Sì. Quindi se uno pensa di spendere 1000 euro al metro quadro per la ristrutturazione, più o meno rientra nel budget. Naturalmente dipende il pavimento che sceglie, la cucina sì. che sceglie, i sanitari, perché ci
sì,
sono...
Sì, ma non deve temere molto.
No. E per quanto riguarda i tempi, più che altro la cosa più difficile in questo periodo è trovare un'impresa, perché in questo periodo stanno lavorando tantissimo, mm-hmm. quindi perché delle intanto è già buono trovare un'impresa che ti faccia un preventivo, e quando uno ha ricevuto 2-3 preventivi è già tanto, perché alcuni poi rifiutano anche i lavori, mentre quando ho cominciato a fare la professione c'era la crisi, come ho detto già prima, quindi si trovavano le imprese. A volte chiedevo 5 preventivi, me li mandavano tutti dettagliati. Gli ultimi lavori che sto facendo invece non è così semplice. E poi magari sono liberi. Ora, per esempio, se uno volesse un'impresa, la potrebbe avere a settembre. Uno mm-hmm. si può dimenticare ora di fare lavori velocemente.
Sì, quindi.
Però una volta che teoricamente uno ha il contratto con l'impresa, uno può mettere anche delle clausole o cose del genere, quindi volendo i tempi, ecco, diciamo, le ristrutturazioni sono sempre più lunghe di quanto... si prevede.
Sì, cioè è proprio una regola quasi.
Sì,
non bisogna prendere...
No,
sì.
Perché ora per esempio sto facendo una ristrutturazione e siamo nei tempi, però non è arrivata la scala interna, quindi stiamo aspettando questa scala e niente, è tutto pronto, però perché la scala non è stata prodotta in tempo, ci fa ritardare tutto, quindi mm-hmm. c'è sempre un qualcosa.
Sì, ci sono molte cose da combinare.
Contrattempi. Quindi tempi, però io penso personalmente che valga sempre la pena di comprare una casa da ristrutturare, in quanto una può anche cambiarla a suo piacimento. Cioè, se uno compra una casa nuova, di solito la lascia così come è stata pensata. Invece, mm-hmm. se uno prende una cosa da ristrutturare, può anche forgiarla al proprio gusto. Quindi sicuramente cambiare bagno, cucina, spazi, eccetera. Quindi io penso che comunque uno in fondo sia più soddisfatta a comprare una casa e cambiarla secondo
se la senti
i propri gusti.
Proprie.
Se la sente più propria, sì, se la sente proprio sua.
Sì. Quindi. E tu queste ristrutturazioni, perché come le affronti? Che tipo di architettura tu fai quando fai dell'architettura di interni? Si può dire così?
Certo. Allora, io sono una minimalista, cioè ecco. Quindi ecco, il mio motto è less is more. Quindi io parto dal presupposto che gli spazi devono essere ampi e ci deve essere tantissima luce, amo la luce, e anche io parto da colori non colori come base, quindi bianco, nero e grigio, antracite, però non deve essere troppo monotono, quindi bisogna poi mettere o un oggetto particolare, quindi devi mettere un lampadario, un tavolo, una statua o dei quadri, oppure un colore. Mm-hmm. Io per esempio a casa mia ho fatto un muro completamente rosso, il resto tutto grigio, bianco, però c'è una cosa rossa che spicca, quindi ci deve essere un colore o un accento, ecco, ci deve essere un accento personalizzato, perché sennò diventa troppo monotono.
Mm-hmm.
L'unica cosa, non deve essere troppo piena la casa, perché sennò il caos rimpicciolisce la casa, e non i colori scuri ai muri o al soffitto, perché anche quello dà un senso di soffocamento e di... Sì. E rimpicciolisce l'ambiente, quindi questo l'eviterei sicuramente.
Va bene, sentiamo un po' di musica, e questa volta I'm Still Standing.
Ah, bellissima.
You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me. You just fade away.
John, hai visto il film Rocketman?
Certo, sono andata alla premiere di notte, a luna di notte all'arena, perché
addirittura
volevo vederlo tanto, perché sono stata sempre fans da quando ero ragazzina, perché lui comunque è una generazione un po' prima della mia, quindi era già famoso quando io avevo 15-16 anni e mi piaceva tantissimo. E oltretutto il film mi è piaciuto tantissimo perché è molto molto emozionante. Non è che parla solamente della sua carriera, dei suoi successi, delle sue tournée, ma anche di lui come persona, che come tutti ha avuto dei problemi e li ha risolti. E per questo I'm Still Standing mi piace tantissimo che canzona, perché è proprio alla fine del film in cui lui, dopo che ha avuto delle vicissitudini personali, quindi anche se aveva successo eccetera, insomma, per un amore, per un qualcosa, ha avuto delle sofferenze, poi dice no, sono ancora in piedi. E quindi no, è un po' quello che vuole essere un po' il mio motto, perché uno nella vita c'ha delle difficoltà grandi o piccole, poi dopo si deve tirare su e dire no, ma io a parte tutto sono ancora in piedi. Quindi no, per quello mi è piaciuta molto questa canzone e questo film.
E io ancora lo devo vedere, ma comunque andiamo avanti. Sì, tu hai fatto anche i restauri.
Sì, appunto, a Firenze ho cominciato facendo restauri e ho avuto la fortuna di incontrare qui ad Amsterdam il professor Karl Kupka, che è urbanista del Ministero degli Interni, che stava facendo uno studio sulla differenza di restauro tra in Italia e in Olanda, studiando la ristrutturazione e restauro urbano in alcune città italiane, tra cui Firenze, Genova, Perugia Venezia e Amsterdam. E io avendo
appunto Amsterdam,
quindi il confronto tra restauro in Olanda e restauro in alcune città in Italia. E io avendo lavorato col professor Gurrieri al restauro della Fortezza d'Abasso a Firenze, alla Polveriera in particolare, sono stata contattata da professor Kupka per parlare di questo progetto. E poi abbiamo cominciato a collaborare insieme, e allora ho curato anche tutta la parte grafica del libro che stava facendo, perché lui appunto stava facendo un libro che si chiama Redevelopment by Tradition, che la cui prima edizione è stata nel 2012. E abbiamo lavorato a questo libro in cui c'è questo confronto, e abbiamo fatto anche delle presentazioni a Venezia e a Firenze su questo libro. E diciamo che la differenza è sostanziale tra il restauro che viene fatto in Italia e in Olanda, in quanto in Italia ci sono appunto redevelopment by tradition, le città si sviluppano lentamente, progressivamente, senza la presenza di edifici fuori scala, edifici moderni, e quindi è uno sviluppo organico. E diciamo che i centri italiani sono quasi dei libri in cui si capisce tutta la storia che c'è stata, non ci sono state grandi demolizioni. Invece in Olanda c'è il principio della redditività economica dell'intervento. Di solito gli interventi sono a grande scala, sono finanziati spesso anche hanno finanziamenti pubblici.
Almeno in passato ce
l'hanno avuto. Hanno avuto finanziamenti pubblici, e ci sono delle vere e proprie demolizioni e la costruzione di nuovi edifici che non hanno niente a che fare appunto col contesto.
Quindi che demolizione a tappeto.
Demolizione a tappeto e anche uno sviluppo diciamo che non è coerente con la preesistenza. Per esempio, noi siamo nella zona della Osterdok Eiland, e la densità qui è stata decuplicata durante la ristrutturazione. Prima c'erano tutti i container, era una parte un po' industriale. Ora tutti i palazzi vicino a dove stiamo adesso sono edilizia residenziale, non ci sono quasi altre funzioni in questa zona, non ci sono tante scuole, non ci sono tanti bar, c'è giusto la Beam House qua vicino, però più che altro c'è edilizia residenziale e una densità enorme, palazzi alti, strade grandi, non c'è il senso del passato, non si può più capire la funzione che c'era prima. Invece, se paragoniamo questa ristrutturazione con la ristrutturazione della Waterfront a Genova, è tutto un altro discorso. A Genova l'80% degli edifici sono stati riutilizzati, l'unico elemento nuovo è il Bigo, che però vuole essere anche simbolico di Cristoforo Colombo. E vabbè, questa ristrutturazione è stata fatta da Renzo Piano, non ci dimentichiamo. E quindi si vede che Renzo Piano ha capito e interpretato il genius loci di Genova, e l'ha interpretato modificando e costruendo, però rispettando questa qualità. Quindi se si paragonano già queste due ristrutturazioni urbane, si vede già la differenza di impostazione. E un'altra cosa importante che abbiamo sottolineato io e il professor Kupka in questo libro è la problematica del riuso, che in Italia vengono riutilizzati edifici esistenti per altre funzioni, anche se questi edifici non corrispondono perfettamente all'ultimo concetto di fruizione. Per esempio, c'è l'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze, che è nato, penso che era ospedale già nell'Ottocento sicuramente, ed è ancora ospedale. Cioè lo ampliano, lo modificano, però rimane un ospedale. Naturalmente non avrà mai le caratteristiche di un ospedale ultramoderno, però viene utilizzato lo stesso. Cioè in Italia c'è la flessibilità dell'utenza. Invece in Olanda c'è l'idea che tutti gli edifici, soprattutto scuole, ospedali, devono corrispondere uffici all'ultimo concetto di fruizione degli spazi. Per esempio, facendo un esempio con degli uffici, prima c'erano naturalmente gli uffici separati, poi è venuta fuori la moda dell'open space e ora il nuove work, il nuove lavoro. Quindi prima c'erano gli edifici separati, quando è venuta fuori la moda dell'open space tutti questi edifici sono stati cambiati o demoliti. Sì, butti giù muri, e non è sempre facile se sono in cemento armato, quindi tutto l'edificio veniva buttato giù e costruiti nuovi uffici. Ora è di nuovo cambiato, non c'è più l'open space, ma ci sono il nuove werken, si chiama in Olanda, che sarebbe un nuovo concetto di lavoro.
E com'è questo nuovo concetto di lavoro? Perché io non lo conosco.
Allora, che i posti sono flessibili, cioè nessuno ha il suo posto fisso, però ci sono degli spazi diversi per delle funzioni. Cioè, quindi c'è lo spazio per le riunioni, quindi chiunque abbia bisogno dell'ufficio, della riunione, va in quella stanza. C'è lo spazio per telefonare, c'è lo spazio dove invece si fanno il workshop, eccetera. E quindi o lo spazio dove uno lavora in silenzio. Quindi ci sono degli spazi separati, però per le diverse funzioni, non destinate a una persona o un'altra persona. Quindi le persone migrano da un posto all'altro. Cioè,
se, scusami, ma come in questi, come si chiama, WeWork, sì, centri, sì, è lo stesso, sì, principio, esatto, che anche lì nel co-working spaces,
sì,
si chiamano.
Esatto, sì, anche sì, perché sì, si pensa che ora le persone non debbano lavorare sempre in ufficio, ma per esempio si può lavorare al bar col fatto del laptop, di tutti questi sistemi digitali. Quindi non, di solito vengono previsti meno posti rispetto ai dipendenti, perché pensano che chi è libero, chi va a lavorare da un'altra parte, eccetera. Quindi la mattina è una corsa
chi prenderà, esatto, prima il posto.
Esatto. Quindi no, e comunque diciamo gli edifici che non sono più adatti a questo tipo di funzioni sono considerati vecchi, quindi vengono abbandonati. Mm-hmm. E niente, a volte demoliti, eccetera. Quindi non c'è una flessibilità nell'uso, anche perché diciamo l'Olanda vuole essere, questa è una cosa positiva dell'Olanda, vuole sempre all'avanguardia. Ecco, è una nazione che vuole sperimentare, cosa che l'Italia dovrebbe imparare. L'Italia da una parte è molto attaccata alle tradizioni e questo favorisce il recupero e la conservazione degli edifici, d'altra parte però non si apre mai a nuove forme di coabitazione, nuove forme di fruizione degli spazi. E l'Olanda invece è proprio l'opposto. Non si adatta mai, vuole sempre sperimentare, esplorare, però sperimentando fa anche degli errori e distrugge tanti edifici preesistenti. Ora nell'ultimo periodo un po' meglio, a causa della crisi economica che da una parte ha portato dei problemi, da una parte però ha promosso la moda di riutilizzazione degli spazi e di trasformazione degli edifici, salvando molti.
Sì, ma stanno trasformando un po' troppi, perché nel centro tutte le sedi vecchie dell'università le vogliono trasformare, sì, sia nei club sia negli appartamenti, eccetera. Sì, sì.
No, infatti, purtroppo
questa è la situazione.
Però appunto c'è questa grande differenza e dal punto di vista, per esempio, un'altra cosa che ha favorito la conservazione dei centri storici in Italia rispetto a quelli in Olanda è la lentezza, che in Italia c'è un controllo per quanto riguarda il patrimonio edilizio, un controllo molto serrato, e quindi degli enti pubblici. Ci vogliono studi appunto di impatto urbano, permessi, contropermessi, eccetera. E quindi c'è tempo di ragionare, riflettere, e questa lentezza, che di solito è negativo, però in questo senso porta una qualità maggiore. In Olanda decidono di fare un intervento, lo decidono.
Lo fanno subito.
Lo fanno subito e deve essere redditizio, quindi... Mm-hmm. Gli edifici nuovi hanno un reddito maggiore degli edifici da ristrutturare, quindi comunque gli edifici, cioè gli interventi sono sempre metà edilizia nuova e metà edilizia riutilizzata, e poi appunto non hanno tempo di pensare, una volta deciso ta lo fanno e basta.
Va bene, sentiamo il brano, eh? E il brano questa volta è Mario Venuti.
Ah, meraviglioso.
Tutto questo mare.
Yeah.
A volte si parte pensando che altrove, perfino gli amori saranno più facili, invece ti accorgi che hai messo in valigia ancora i tuoi piccoli dolori portatili. Il viaggio ti mette alla prova da solo con gli altri, non sai con chi parti.
Molto. Chi è questo Mario Venuti?
È un cantante italiano e questa canzone era 2 anni fa d'estate, la hit dell'estate, e siccome io sono nata in un posto di mare, appunto, giusto, a Massa Carrara, il mare ha sempre fatto parte della mia vita, e oltretutto quando devo prendere delle decisioni importanti o devo anche fare un progetto e quindi pensare a come risolvere determinati problemi eccetera, mi faccio queste lunghe passeggiate lungo mare sulla sabbia e mi rigenero, mi rilasso.
Ti chiarisci le idee?
Mi chiarisco le idee, vengono anche delle idee che non mi sarei aspettata, eccetera. Quindi no, il mare è sempre stato importante, quindi questa canzone è proprio porta con sé questo odore del mare, secondo me. Mi sembra di essere sulla spiaggia adesso. E non vedo l'ora, che tra un po' ci sono le vacanze estive. Quindi
tu sei già pronta a partire per...
No, a metà luglio. Fino a luglio ho un po' di progetti da finire, quindi non mi muovo.
Va bene, ma tu, Sabrina, che architettura ti piace?
Allora, mi piace l'architettura, a parte il discorso del restauro, quindi rispettosa dell'ambiente, però un'architettura invece di un archistar che mi piace tanto in questo periodo italiana è il Bosco Verticale di Stefano Boeri. Sì. Devo dire che di solito architetture così imponenti non mi hanno mai attirato, ma questa è un'idea geniale, in quanto c'è la forestazione della città. No, è veramente un'idea
geniale.
Ma
anche coraggiosi per le spese di condominio che applica.
1.500 euro al mese.
Sì.
Ma tutto, gli appartamenti a Milano l'hanno venduti per 17.000 euro al metro quadro, sentito dire.
Sì.
Però c'è un motivo, in quanto c'è la sperimentazione dietro, perché è il primo prototipo di questo a Milano, di Bosco Verticale, e ho letto che veramente hanno dovuto sperimentare tante cose. Per esempio, questi balconi che devono sostenere questi alberi grandissimi devono avere una forza, una resistenza enorme. E oltretutto hanno anche testato gli alberi al vento.
Ah, giusto, sì.
Sì, perché appunto non possono rischiare che questi alberi cadano di sotto. E la cosa meravigliosa è che io ho seguito la sua presentazione, è venuto ad Eindhoven per l'Italian Design Day un mesetto fa, penso, e ha spiegato questo progetto. E sicché ha spiegato anche che la sua idea è venuta dal Barone Rampante, un libro che abbiamo letto tutti a scuola in Italia, appunto questo bambino che voleva andare a abitare su un albero, gli è venuta questa idea di perché non risolviamo il problema della sostenibilità degli edifici creando un edificio che quindi crea anidride carbonica e contemporaneamente l'assorbe l'anidride carbonica. Quindi a me è sembrato veramente un'idea geniale, anche perché è un'idea tutto sommato semplice, perché non... Anche in Olanda qualche anno fa c'era stata la moda del verde nella facciata. Io avevo provato a applicare quando ero dipendente, non come professionista, quando facevamo progetti ancora un po' più grandi, e questa facciata verde, ma era complicatissimo il fatto di annaffiare, poi il fatto che si spogliasse, allora avevi in certi momenti dell'anno una facciata spoglia e brutta. Invece questa è un'idea semplicissima, sono questi balconi dove ci sono degli alberi, cioè l'edificio è indipendente, poi c'è i balconi con degli alberi e dei cespugli.
Sì, ma sembra semplice un albero sul balcone, ma cioè, come abbiamo già detto, tutto sì, il pericolo.
L'irrigazione.
Sì, e anche poi io non so come hanno risolto il problema delle radici per quegli alberi. Una volta cresciuti cercheranno anche di espandersi, sì, di perforare le vasche.
Penso che riterranno sotto controllo, oltretutto
dovranno ripiantarli regolarmente,
sì, penso che
sostituiranno.
Penso di sì. Ora non, sì, non ho ancora avuto questo problema, non l'hanno ancora avuto perché non è ancora successo, però in effetti questo sarà uno dei problemi su cui si dovranno confrontare. Una cosa bellissima è che ci sono i giardinieri volanti, sono questi giardinieri, ho letto, che si devono appendere a delle corde fatte apposta per potare gli alberi, quindi sono giardinieri che oltre a essere capaci di fare la giardineria, giardinieri sono anche una specie di acrobati. Veramente, quindi anche questa è un'idea fantastica.
Sì, ma io suppongo che loro sono gli impiegati fissi lì, perché sì, io non so quanti appartamenti ci sono da fare prima che finiscono l'ultimo. Il primo è già abbondantemente, forse ci hanno anche di più turni per poter tenere tutti gli appartamenti.
Penso che questa sia una di quelle delle spese che rientra nel 1.500 euro al mese di condominio.
Impressionante. Ma su quei balconi, lo sai, si può mettere un vaso con i fiori?
No, non ci
si può fare.
Non li possono toccare, mi hanno detto.
Oddio mio.
Cioè, possono usarli, ma non possono toccare quelle piante. Addirittura nemmeno, appunto, ci sono questi giardinieri che fanno tutto. Loro non è la loro proprietà, praticamente.
Sì, sul loro balcone non ci si possono... Non possono,
cioè, possono godere del balcone.
E basta.
Una cosa che possono fare, l'ho letto sempre in questo libro, è dare da mangiare a questi uccellini, perché poi c'è la nidificazione in questi balconi.
Ecco.
Ci sono diversi tipi di uccelli, rondine, Mm-hmm. Addirittura, cioè, sembrerebbe ci fosse un falco, un'aquila all'ultimo piano, ho letto, non so se è vero, perché... e quindi si possono avere, aiutare questi uccellini, curarli o darli da mangiare, quello sì, mm-hmm. è una cosa possibile.
Ma questi alberi, questi cespugli, come funziona con la vista? Perché che le torri sono abbastanza alte, le viste dovrebbero essere panoramiche, ma ci si riesce a vedere qualcosa?
Ma intanto i balconi sono a sbalzo, cioè non sono uno sopra l'altro e uno vicino all'altro, quindi ci sono anche dalle finestre la possibilità di
dalle finestre
sì,
e non poi... dal balcone, per carità.
No, ma comunque non è tutto,
serve il balcone?
No, vabbè, ma non è mica tutto pieno, no. C'è un albero per balcone, il resto sono cespugli bassi, non è ecco. che tutta c'è la foresta, cioè la foresta complessiva, vero? Mm-hmm. Oltretutto una cosa fantastica è che vogliono replicare questo concetto a Eindhoven nelle social housing, ho letto.
E come
quindi,
fanno?
E ci saranno degli il committente, sì, oltretutto ormai è un prototipo che è stato esportato in Francia, Utrecht, eccetera, quindi non ci sono più le spese di ricerca, perché diciamo gli appartamenti di Milano hanno pagato anche tutta la ricerca che c'è stata precedentemente. Ora questa è fatta, ci sono dei prototipi, ci sono delle tecniche standardizzate, quindi non costano più così tanto, e dicono però, non so, che a Eindhoven questi appartamenti costano invece il farli 1200 euro al metro quadro, e li sono appartamenti per affitto e li affitteranno a 600-700 euro al mese, e sono di 50 metri quadri, quindi sono, tu hai un appartamento di 50 metri quadri con un terrazzo e un albero per appartamento,
un albero, un giardinetto,
sì, un giardino, è una cosa fantastica. Ho visto le piante, c'è, cioè, appunto quasi un open space, c'è la cucina, poi c'è il bagno, c'è la zona notte, la zona giorno, ma è tutto aperto, e poi c'è un balcone con un albero.
Ah, ecco. E comunque anche lì la manutenzione dell'albero dovrà essere affidata a un servizio esterno.
Io penso che lì ci sarà il finanziamento del proprietario di questo edificio, che lo farà anche come promozione, eccetera. Quindi penso che il guadagno sarà minimo delle persone che affittano, dei proprietari che affittano questi appartamenti.
Ma va bene, sentiamo Mario Biondi e poi. Ah.
E limpidi ricordi che mi legano ad un passato vissuto. Ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni. Resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre. Ora semmai viviamo oggi nel presente. Noi averti qui al sapore dell'eternità. Pensa com'è strano qui a tenerci per la mano, viene lento un sorriso e il sole filtra fra i capelli tuoi e brilla dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia. Veri chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto. Mai resta fisso immobile lo sguardo tuo che parla e sogna ora di noi. E intanto fuori piove, entra se vuoi, ma non pensare a niente, credi. Resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre. Ora se mai siamo oggi nel presente. Vuoi
Sabrina, ti piace Mario Biondi?
Moltissimo. Sono andata a un concerto a dicembre a Firenze di Mario Biondi, è stato veramente un bellissimo concerto, è un bellissimo ricordo di quella giornata, quindi per quello l'ho scelto. Oltretutto anche lui non è proprio jazz, è più soul, però ama, diciamo, a volte cantare il jazz, quindi ritorno un po' nel mio amore per questo tipo di musica.
Sì, ma lui è stato qualche anno fa a Woodstock, il club giù a Blumenthal.
Quello sono perso. Oltretutto è stato anche qua ad Amsterdam qualche anno fa, ma non
è l'anno dopo. È stato, mi sa, lì al Westergasfabriek. Esatto. Sì, lì non ci sono andata, ma quello di Woodstock era bellissimo. Poi sulla spiaggia era molto, molto hippie come concerto.
Infatti io non me lo sono fatto perdere ora a Firenze a dicembre perché ho detto non lo voglio vedere. Me lo sono perso due volte per un motivo o per un altro.
Sabrina, tu che hai fatto, stai facendo ancora architettura per molti anni ormai, cosa diresti a questi giovani che si stanno laureando, che stanno iniziando?
Allora, intanto il lavoro dell'architetto va fatto per passione, perché diciamo che non sempre uno riesce economicamente a avere riscontro per quanto lavora. Se anche qui ad Amsterdam si lavora bene, assolutamente non ci si può lamentare, però diciamo le ore che te... passi a progettare, a pensare, non ti tornano indietro, diciamo, a livello economico, però ti tornano indietro a livello di soddisfazione. Quindi secondo me il lavoro d'architetto deve essere un lavoro fatto per passione. Naturalmente bisogna anche riuscire a mantenersi e guadagnare, ma quindi direi ai giovani di, se vogliono fare gli architetti, di prepararsi a lavorare tanto e a cercare di lavorare dall'inizio, fare tantissima esperienza, anche se non hanno subito appunto riscontro economico, soprattutto all'inizio. Quindi appoggiarsi o avvicinarsi a studi grandi o libri professionisti, eccetera, e fare tanta esperienza. Perché è un lavoro però che non si impara solamente a scuola o sui libri, si impara sul campo.
Soprattutto, sì, come fosse un mestiere.
Soprattutto la parte tecnica, perché ogni ristrutturazione ancora mi dà delle sorprese, ogni volta miglioro nel prevenire certi problemi a livello tecnico, eccetera. E poi vabbè, ogni ristrutturazione è un mondo, o anche un progetto di edilizia nuova è un'attività a sé stante, quindi bisogna lavorare e viaggiare. Importantissimo anche viaggiare, perché in ogni paese c'è uno stile diverso, quindi è importante vedere come in altri paesi o altri architetti hanno risolto determinati problemi e come da un paese all'altro ci siano degli stili diversi, un'architettura diversa, quindi non solo America con i grattacieli, oppure nonché appunto le piccole città italiane per quanto riguarda il riuso e la ristrutturazione, eccetera, l'Olanda con le innovazioni e quindi fare tantissima esperienza.
Consiglio. Va bene, allora siamo a 1:24. Io adesso, tu hai una pagina Facebook, ci si può contattare anche via Facebook?
Certo. Allora, Vermeer Sacchetti Design, e se cercate Vermeer Sacchetti Design sono io.
Va bene. E adesso siamo in chiusura. Io ringrazio Sabrina Vermeer Sacchetti per essere stata con noi. Grazie
dell'invito.
E spero di rivederti presto con qualche nuovo progetto. E infine vi ricordo che ci potete contattare via info@ondaitaliana.org e questa puntata si può sentire via il link che troverete sul sito di Radio Salto, o lo troverete anche sulla nostra pagina Facebook, perché noi lo pubblichiamo sempre.
Avete ascoltato
le nostre storie. Grazie e a presto, a risentirci.
Arrivederci.
Un programma di idee, progetti e scelte di vita a cura di Tatiana Todorovic. Il mercoledì sera dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam. Alla prossima puntata. Silenziosamente.